Adesso dovremmo girarci perché lui va.
Non vedo, ve lo permette a tutto schermo, questo usa una cosa che io non ho. Lo vedete voi?
La tecnologia a volte.
E questo, io sono rimasto al...
No, converrebbe mettersi quello, in prima fila. Vi chiediamo di poter abbandonare la posizione e metterci in prima fila in modo da leggere anche le slide, grazie.
Sì, anche perché dico subito che le prime sono scritte grandi. Ma le ultime, purtroppo, per compensarle, comunque lasciamo agli atti, non è andato. Sì, dunque, il tema che mi è stato assegnato è questo del ciclo delle performance. Io direi che vado un po' veloce, anche se qualche lucido è fortemente tecnico, quindi lo lascio, come dire, agli atti, ve lo stampate e poi ci ragioniamo sopra. È scritto piccolo come si fa nelle polizze assicurative, così uno non vede, non discute. I punti sono questi sostanzialmente, cioè la performance ha una novità sulla riforma. È verissimo quello che ha detto prima Vito, in fondo non è una novità, la novità nel nome, adesso lo vedremo. Una proposta di glossario concettuale, perché se qui facciamo un sondaggio ognuno di noi ha un'idea assolutamente diversa di cos'è la performance, e questo non ce lo possiamo permettere, è stato detto molto bene, questa è una riforma che cammina sulle gambe dei dirigenti. Allora, se invece di essere dirigenti della PA fossimo dei medici, non possiamo avere idee vaghe e confuse dove sta il fegato piuttosto che il pancreas, perché poi quando operi fai solo disastri. Allora, l'idea era leggiamo tutti il libro della messa nella stessa pagina, se no viene fuori un problema. Due parole sull'evoluzione di questo concetto di performance, perché con la riforma Brunetta, sì è vero che la performance c'era prima, però ha cambiato di contenuti. Invece la parte, che è quella che è scritta in piccolo, vi dicevo prima, sono le varie fasi da gestire per mettere in piedi questo ciclo. Vedo qui diversi componenti degli OIV, gli organismi indipendenti di valutazione. Nella riunione che avremo la prossima settimana c'è una ripetizione, perché me lo riciclo, come mi ha insegnato il mio vecchio professore, lavora una volta e te lo cicli 30 volte, quindi no, parti gli scherzi. E ritorneremo ovviamente con gli OIV su questo tema. Primo elemento, vedete che nella legge delega la parola performance non c'era, il decreto 150 c'è 109 volte, è voluto. Si voleva usare una parola nuova perché sennò scivolava addosso come parola consumata, ma il vecchio controllo di gestione, ma in fondo cosa c'è di nuovo rispetto a quello di Bassanini del 286 o quello che avevamo fatto col 29, ai tempi di Cassese, eccetera, eccetera. No, si voleva dare proprio una parola, qui ci fu anche un mandato da parte del Ministro, dice facciamo una norma che ci leghi al resto dell'Europa, questo era uno dei passaggi. Allora, se in tutto il mondo lo chiamo performance, chiamiamo performance anche noi, lo chiama così il mondo privato. Peraltro è una parola che viene nello sport, nei motori, nell'arte, nel teatro, no? Ormai la performance è performante, poi ci sono pure queste parole belle, no? Che uno viene, le modifica, eccetera. L'altra parola era misurazione, l'altra è trasparenza. Io mi interesso solo alla performance, però capite bene che in questa riforma i valori sono a sistema. Una delle novità della performance è la dimensione della trasparenza. La trasparenza, amici miei, lo liquido subito, non è la 241, non è il diritto all'accesso agli atti, non è il curriculum quanto guadagni, è che cosa fai, come lo fai, con che risultati, e questo deve essere trasparenti per permettere il controllo sociale, il social audit, all'interno, noi della comunità della PA, ma anche il cittadino che sta fuori dal castello. È una cosa completamente diversa rispetto a quelle di prima. Quindi capite che trasparenza e performance stanno insieme, perché se i dati non sono ufficiali, tu non crei pressione sul risultato. L'altra parola, altro valore, è quello della misurazione. Lo vedremo fra due secondi. Elemento che non misuri, lo diceva Einstein, tu non lo migliori, non lo gestisci. Quindi se i nostri sistemi di misurazione sono deboli, se nella nostra performance, tanto per essere chiari, misuriamo solo quanto spendiamo, ma non i risultati che otteniamo con quei soldi spesi, capite che lì c'è da fare tanto sotto questo aspetto. Quindi... interessante prendere nota di questo fatto. La parola è nuova lì sopra e allora proviamo a definircela insieme. È stato detto bene prima da Vito. La gestione della performance, ecco, questo è un glossario concettuale. Voi se guardate un po' la letteratura anche straniera, eccetera, troviamo parole diverse. Performance management, che è la gestione della performance. Measurement, la misurazione della performance. Insomma, tutta questa cosa è buonsenso se ci pensate un attimo. La gestione della performance passa attraverso dei momenti, l'ha stato detto bene, la pianificazione, taglio di medio lungo, da breve, eccetera. Lo dico perché nel piano della performance questo bisogna fare, con qualche novità che la ragioneria ci ha introdotto in questi giorni. Una misurazione di questa performance è quello che dicevo prima, elemento che non misuri tu, non è inutile che pianifichi, no? Cioè, se non puoi fare la cura dimagrante o ingrassante se non c'è una bilancia che ti misura qualcosa. È chiaro il passaggio? Quindi lo strumento di misurazione diventa un vincolo a... So che tutti voi state pensando al livello di strumenti di misurazione che abbiamo. Una pubblicazione fatta qualche anno fa con i miei colleghi di università su misurare PA, beh, quello che veniva fuori è che si misurava pochissimo la PA e quando si misurava qualcosa di serio, quella misurazione non veniva utilizzata per la gestione. State dentro il cassetto, insomma. La misurazione ci consente la valutazione. Se io vado devo fare l'analisi, al laboratorio dell'analisi mi misura, poi il mio medico e qualcun altro mi dice stai bene o stai male. Guardate che invece queste due funzioni che sono staccate, normalmente non le vediamo insieme. Chi misura valuta anche, per carità, si può fare, però insomma, tutto questo, questa valutazione ci permette il controllo in una visione un po' diversa. La parola controllo, amici miei, è stata tradotta male dall'inglese quando parlavamo di management control. Nella nostra cultura giuridica è controllo per il giudizio, pollice su, pollice giù. No, qui è controllo per il miglioramento. Per carità, c'è anche il controllo per il giudizio, ma questo è il controllo per l'allenamento, per migliorare, non so, per migliorare la performance. Poi c'è la resa dei conti, per carità. Questo controllo ti permette di ripianificare qualora non funziona. O hai una tolleranza se è uscito da. Oh, così in tutto il mondo, ma anche nelle cose nostre di casa nostra, voglio dire. La difficoltà c'è quando abbiamo una complessità dimensionale quale quella che noi andiamo a gestire. Insomma, anche il problema più semplice, una struttura di 4.000 persone diventa complesso, lo capite bene, insomma. E le nostre sono strutture grandi, complesse. Quindi ci siamo? Il ciclo della performance è questa cosa qui, quattro fasi legate tra loro. Buon senso, niente di più. Facile da dire, ma già avete visto che è stato detto prima, la pianificazione, gli obiettivi nostri per anni non sono stati obiettivi, sono stati compiti. Per noi la differenza tra un obiettivo e un compito è un obiettivo se non è quantificato e misurabile, non è un obiettivo, è una speranza, una preghiera. Con le speranze e le preghiere non fai gestione. Quindi già capite che la stessa parola pianificazione, dove ci metti gli obiettivi e ci metti un indicatore, e l'indicatore anche lì non è un verso. Rimando lo studio fatto alla Ragioneria Generale sugli obiettivi dei ministeri, quello fatto dal Servizio Studio, dove diceva che nonostante siano passati anni, il livello dei nostri obiettivi fanno pena. Quindi gli inglesi dicono una frase molto carina, cerca l'ovvio e fallo, no? Adesso Diesel dice fai lo stupido, perché se fai lo stupido fai le cose ovvie e giuste però. Ecco, qui dobbiamo fare un attimino gli stupidi e se dobbiamo fare pianificazione del performance dobbiamo metterci gli obiettivi fatti in una certa maniera. Magari semplici inizialmente, non troppo complessi, però che siano poi misurabili e che servono alla gestione. E c'è una sorta di strabismo, i compiti da una parte, che non erano obiettivi, e la gestione da un'altra. La misurazione l'abbiamo detto, eccetera. Io vi riciclo la definizione di performance di uno dei più stretti collaboratori, che è il dottor Monteduro, che alla fine, dopo che si era studiato a livello internazionale, la guardava, ha tirato fuori questa cosa. A me piace, e quindi citando la fonte, la performance è il contributo, risultato e modalità di raggiungimento del risultato. È carino questo, eh? Risultato e modalità di raggiungimento. Apro e chiudo una parentesi veloce. Quando ci sarà la valutazione non solo organizzativa ma del personale, non si chiede solamente il risultato ma come quel risultato è stato raggiunto, e quindi c'è un peso tra raggiungimento e risultati. Il fine giustifica i mezzi, ma i mezzi che hai utilizzato per raggiungere quel fine non è la stessa cosa. Che un'entità, e per entità intendiamo l'individuo, gruppi di individui, la norma parla di individui, parla di gruppi, parla di strutture organizzative, eccetera. Entità organizzative, organizzazione, programma o politica pubblica. Qui ricordate i nuovi messaggi che ci arrivano da tempo alla Ragioneria Generale. Misurare per missione, misurare per programma, la ricaduta delle politiche pubbliche, un tema su cui Corte dei Conti da anni, spesso queste politiche pubbliche prendono tanti rivoli su ministeri diversi, per cui ognuno guarda il suo, ma non riesce a vedere la ricaduta generale di questa cosa. Raggiungimento che un'entità apporta attraverso la propria azione al raggiungimento della finalità degli obiettivi e in ultima istanza alla soddisfazione dei bisogni per i quali l'organizzazione è stata costituita. Questo è tante. Sembra ovvio, ma molto spesso il cliente della pubblica amministrazione è la pubblica amministrazione. Cioè la ragione grazie di esistere è perché c'è qualcuno fuori a cui diamo un servizio. Lo diceva ieri il Ministro, molto spesso sono servizi insurrogabili, quindi primari addirittura. E No? Da come li facciamo, da come li poniamo, dipende la qualità della vita di un sacco di gente, soprattutto di quelli che non hanno poi tutta questa grande disponibilità, perché i nostri sono. Ecco, allora questa cosa di non guardarci l'ombelico e misurare gli obiettivi, eccetera, solo pensando alla nostra cosa, ma avendo la pressione del risultato da parte di cittadinanza, anche questa è una cosa molto stupida, scontata, però non l'abbiamo mai fatta. Ricordate un po' d'anni fa che ora aprivano i musei, adesso facciamo le notti bianche, una volta apriva all'orario, noi vedevamo i musei delle altre città, ma non i nostri, perché coincidevano con il nostro orario d'ufficio, a che ora aprivano gli asili nido, a che ora fa lezione, eccetera, eccetera. E performance, come vedete, niente di nuovo sotto il sole, però mettere insieme tutte quelle cosette non è una cosa semplice. Misurare la performance significa fissare l'obiettivo all'inizio, stabilire delle grandezze, cioè degli indicatori che siano specchio fedeli agli stessi. Mi do un ambito, mi cerco un indicatore che non è obiettivo fatto al 100% come spesso si vede, o solo l'elemento temporale o solo l'elemento qualitativo, è un cocktail di indicatori per misurare quella stessa cosa. Stabilire le grandezze, abbiamo detto, rilevare sistematicamente a intervalli di tempo definiti, no quando mi capita, o a fine anno, o quando devo... Squilla, mi sa. Valutare la performance significa interpretare questo contributo. Andiamo a analizzare meglio questa parola performance. Tanto è multidimensionale. Ha una sua ampiezza e una sua profondità, no? L'Accademia dice c'è un span e un depth, cioè un'ampiezza e una profondità. Quando parliamo di ampiezza, parliamo di input, output, outcome, intermedi e finali. Sono sicuro che quando sto all'università sto spendendo i soldi del MIUR o sto creando cultura? Non è la stessa cosa. I soldi del MIUR, ma sto creando cultura. I soldi del MIUR li misuro, ma se la cultura la creo o creo dei disoccupati, io questo non lo so. Forse dovrei saperlo col concetto dell'outcome. Vedete che su 150 questo c'è. Profondità, a che livello dell'organismo? Poi c'è un disegnino che lo dimostra un attimo. Lo faccio a livello di politiche, a livello di missioni, a livello di organizzazioni, a livello di gruppi, individui. E capite che non è semplice. Pensate alle combinazioni di questi elementi. Cioè, pensate un ipotetico piano di conti, di contabilità analitica, tra virgolette, insomma, un sistema di misurazione. Moltiplicatele, queste sono migliaia di variabili. Allora, proviamo a ragionarla così. Io ho una profondità che mi tocca all'intera organizzazione perché devo dare un giudizio sull'intera organizzazione. Per le singole unità organizzative, che sia... Il 286 cioè avevamo il controllo di gestione per le direzioni generali, no? Ricordate? Generali, dipartimenti, cioè i dirigenti, dipendenti, gruppi di dipendenti. Questa è la profondità. Dobbiamo farlo. Forse, come diceva qualcuno, dovevamo farlo anche prima, c'era già scritto prima, però da questo punto di vista... si è detto l'anno scorso proprio in questa stanza che forse non serviva fare il 150 perché bastava applicare quello che c'era già prima, insomma. Per ampiezza, questa è un po' la novità, vedete che cominciamo a vedere tutta una serie di dimensioni diverse. Abbiamo detto già input, outcome, quindi non mi interessa solo sapere quanto spendo, ma anche cosa hai prodotto e se ha creato ricaduta sociale o meno. La trasparenza esterna, perché se questa cosa non è trasparente, non c'è pressione sui risultati, non serve a niente, me lo tengo dentro un cassetto. Bisogna capire se il cliente è soddisfatto di questa cosa, distinguendo perfettamente la qualità percepita, la qualità reale, però insomma capire se quel signore lì è un ben alfa, lavoriamo per loro, quindi. La trasparenza interna, questo tema dell'integrità, leggi anticorruzione, mentre noi stiamo parlando c'è un convegno sull'anticorruzione, è chiaro che la trasparenza è l'antidoto più forte, no? Qualità, voi avete mai visto contestazioni alle Olimpiadi? Perché se uno arriva primo e ci sono tutti i sistemi di misurazione, il sistema è condiviso e chiaro per tutti. Com'è che quando qualcuno di noi arriva primo a qualche parte si scatena l'ira di Dio? Perché non c'è trasparenza, perché gli indicatori non sono condivisi, perché ognuno li decide per conto suo, no? Porto qualità a costi, ma la qualità è una cosa importante, lo diceva ieri il Ministro, c'è il problema degli standard di qualità, la pubblica amministrazione non compra nemmeno le penne se non sono certificati di qualità, ma la pubblica amministrazione non sa nemmeno cos'è un sistema di qualità, tranne le solite rare eccezioni, per carità. È chiaro che l'idea è quello di avere un sistemino, lo si vede su questa cosa, che piano piano cresce, cioè tutto e subito non lo vogliono più nemmeno i brigatisti rossi. Quindi si tratta di vedere su questi temi ogni singola organizzazione da che punto parte. Indicatori sulla qualità, fatta qualche indagine, qualche ente previdenziale ce l'ha, qualche altro non ce l'ha. E allora si tratta di cominciare, no? Piano piano ad allinearci sull'alto. Nel mondo ideale, se qualcuno, e ce ne sono delle pubbliche amministrazioni che hanno fatto diverse di queste cose qui, chiaramente sono più piccole, hanno, come dire, rigidità minori, eccetera. Quindi l'idea è quello di gestire il processo di miglioramento. Questo non viene fuori così bene nella norma. Però il tema è questo. Il delta più che fai sul profilo della qualità, sui sistemi di misurazione, sui modelli di integrità all'interno, eccetera. Ho perso una P, che sta cosa va fatta bene, non c'è dubbio, che questo viene dall'OCSE. Se voi guardate il rapporto che c'è tra chi gestisce la performance, l'efficacia della PA, viene fuori che se questa è una linea, questo non funziona più, sì. E poi dove siamo? Italia, Costa Rica, quant'orno? Siamo su questa parte bassa. Insomma, voglio dire, o la gestiamo o se no qualche fenomeno antipatico che abbiamo letto l'abbiamo visto. E il cerchietto si è spostato, era sull'Italia, è sceso giù. Qual è l'evoluzione del concetto di performance? Quando dicevo prima, non è una novità, è vero, però quello che dobbiamo dire è che noi avevamo tutti quanti, prima della 150, un concetto monodimensionale, cioè tutto sull'input. Per il nostro processo, siccome c'è l'autorizzazione alla spesa, l'attenzione è sul momento di pianificazione sui fondi assegnati. E c'era un orientamento alla spesa, mano a mano che mi sposto, non è che cambio, l'orientamento alla spesa ce l'ho sempre, sapete la strategia, ma mi sposto sul risultato, io mi devo spostare su una relazione multidimensionale, quella che abbiamo visto prima. E questa è l'evoluzione. Chi si interessa di questa performance, addirittura l'ultima frontiera è quella di una performance, come dire, partecipata, che è giusto. Cioè, siccome è una performance non un'azienda privata, ma pubblica, in qualche maniera su questo ci deve essere il consenso di coloro che sono i beneficiari di questa attività. Noi, onestamente, siamo ancora abbastanza fermi qua. Quindi è un tuffo carpiato con doppio avvitamento, non è una cosetta da fare in 3 minuti questo. Siamo alle fasi, ecco, questo qui c'è lo sforzo di lettura, amici miei. Allora, che cos'è questo ciclo performance? È fatto di 8 fasi. Siamo con dadaismo, spaccarlo ancora di più, però abbiamo un momento di pianificazione strategica, un momento di programmazione operativa e budgeting, quindi molto più, poi li vediamo uno per uno, monitoraggio, interventi correttivi, misurazione, eccetera, eccetera. Quello che mi interessa invece farvi vedere è che per queste cose ci sono delle scadenze messe sul decreto, ci sono dei riferimenti sulla norma. Non è un'opzione, questa la faccio, questa non la faccio, è un must, non so se è chiaro. Da questo punto di vista è fortemente impegnativo, quindi è uno spartito che dobbiamo leggere bene, conoscere bene. È stato detto, il dirigente è il personaggio chiave di questa cosa. Se non ha le idee chiare lui su questa cosa qui, giusto, non abbiamo un problema, diceva il film. Elemento fondamentale per tutti, utilizzare un glossario condiviso. Perché se ognuno parla la sua lingua è la Torre di Babele. Qualcuno dice che la Torre di Babele nella sua diversità ha un grande vantaggio. Verissimo, però la teoria del caos ha dimostrato tante cose, verissimo, tutto quello, però mettiamoci d'accordo. Come dite voi, pentola a pressione a Firenze? Ecco, dobbiamo trovare un glossario comune. E l'altro elemento fondamentale è quello degli obiettivi. Noi chiamiamo obiettivi cose che non sono obiettivi, sono compiti. Perché ci sia un obiettivo deve essere misurabile, verificato, ovviamente, possibilmente condiviso. Ecco qui l'esercizio di lettura. La prima è la pianificazione. Io ho provato a metterle insieme come elementi da considerare, cioè cos'è l'input di questa parte del processo, le cose che devo avere sul tavolo per fare, quali sono le criticità che devo gestire e quali sono le funzioni coinvolte. Le leggo, amici miei, il tutto per avere poi un output da questo processo. Quindi la pianificazione strategica, ci avremo le linee guida CIVIT, ci stiamo lavorando, sapete che usciranno fra un po'. Non vi sfuggirà che questa è una sorta di indice, lo vedete bene, insomma, no? È un'esplosione di questo che vi sto dicendo, insomma. Quindi, linee guida che faremo coincidere. Programmazione economica e bilancio con la nuova struttura per missione e per programmi. Avete notato che adesso c'eravamo le note preliminari, adesso abbiamo le note integrative, quindi c'è un input in più rispetto a quello che avevamo prima. Il programma di governo, perché chiaramente quello che fa un ministero, quello è legato a un programma di governo che ci siamo sopra. La direttiva del ministro, qualche OIV, qualche ministero ha già ricevuto, no, la famosa direttiva, eccetera. Alcuni programmi settoriali che ce l'ho, nazionali e internazionali, perché non ci abbiamo solo ministeri. Pensate qualcuno che so, un'agenzia spaziale italiana deve fare qualcosa insieme all'ESA, non è che può fare da solo, uno che lavora su CERN, ha dei programmi anche di tipo internazionale. L'esigenza di trasparenza e integrità sono due parole astratte. Come la metti dentro questa cosa? Come la gestisci? Quindi lì dentro è previsto che ci sia il piano della trasparenza e il piano di integrità, no? E veramente ci sarà a fare una mappatura del rischio, cioè il rischio di non trasparenza e non integrità. Alcune, vedo qui delle facce che conosco, alcune delle amministrazioni si sono già mosse su questa cosa, fare un loro piano, no? Voglio dire, un centralino e un ufficio acquisti hanno rischi di corruzione completamente diversi, corretto? Ma se io non lo misuro, vado ad assumere che sono egualmente esposti al rischio di corruzione, così non è. Quindi devo dare un rating interno. Per fare questo lo fa Risk Assessment, che è un altro film. Ognuno di noi lo fa a casa sua, per conto suo, ma non lo fa in maniera condivisa con gli altri colleghi nelle altre cose. Strumenti, tutta la SWOT analysis per capire punti forti, punti deboli, rischi e opportunità, e naturalmente strumenti, tutta roba che la norma prevede, una relazione con gli stakeholder, cioè tutti coloro che orbitano, quindi stakeholder engagement, per capire, e vedete che c'è una partecipazione su questa cosa, capire se questi obiettivi sono condivisi o meno. Ci sono delle variabili di contesto e ci sono delle variabili operative. Sicuramente una criticità da gestire è lo scarso commitment dell'organismo di indirizzo politico e solidale della tecnostruttura. Ogni volta che c'era a fare gli obiettivi, il ministro di turno, il capo, dice fallo te. Stana Marzullo, si faccia una domanda e si dia una risposta. Fate un obiettivo e conquistatelo. Buono. Lì la norma, cioè questo è un obiettivo che il vertice in qualche maniera si deve assumere, ma pure noi abbiamo il compito di spingerlo ad assumere questa cosa. Guardate che qui c'è un gioco di responsabilità importante sulla 150, non so, forse qualcuno qui in sala me ne vorrà, ma ci sono delle strutture cugine nostre, un po' pubblica amministrazione, un po' no, Camere di Commercio, tanto per non far nomi, dove gli OIV si stanno dimettendo. Nominati hanno capito che gioco c'è da fare, che lavoro c'è da fare, che responsabilità si assume, dice no, grazie. Quindi capite? Cioè, da un passaggio dove prima si era solo per etichetta, management label, c'ho un ruolo, faccio, e adesso no. Capito? Io sono ordinario, ma non posso fare l'ordinario a cardiochirurgia. Eppure il mio stesso ateneo, in fondo che faccio? Cambio palazzo? No, c'è un problema. C'è un problema di competenze, c'è un problema di responsabilità, c'è un problema di curva accumulata delle conoscenze. Quindi lì sopra abbiamo questo tema che è grosso. Forse questi corsi dovremmo farli agli organismi politici e amministrativi. E sì, diciamo sempre così, però tanto cominciamo a farlo noi, perché saremo noi ad addestrare loro. Variabili operativi, troppi obiettivi, indicatori scarsamente strategici, spesso compiti, diciamo prima, e non c'è uno smart, cioè non sono effettivamente quelli, come dice l'articolo 11, che devono essere sfidanti, eccetera, eccetera. No? Questo ci riguarda tutti, capite? Mancanza di valori target, metto l'obiettivo ma non gli do un valore come target da raggiungere. Scarso uso di alcuni strumenti assolutamente indispensabili, cioè le analisi di trend, stakeholder engagement, benchmark con gli altri. Guardate che è vero che siamo tutti differenti, questo è quello che ci ha autorizzato l'autodifferenzialità, però poi quando spacchetti qualcuno lo vedi, insomma, io dico sempre, quando andiamo in farmacia, quel farmaco che ci salva la vita non è che l'hanno sperimentato su qualcuno che era abbastanza diverso da me, pur tuttavia capitalizziamo su quelle conoscenze. Ecco, il benchmark da noi non c'è. Funzioni coinvolte? Tutte. Ovviamente abbiamo l'organismo indirizzo politico amministrativo, la dirigenza apicale, che deve vivere questa come un momento importante, non un esercizio burocratico da fare. E ovviamente tutti gli OIV e la struttura tecnica permanente che c'è sotto. Cioè, questo forse è la parte. Guardate che questo è il primo aggancio nella catena. Se questo non è fatto bene, quello che viene dopo è garbage in, garbage out, cioè non funziona. E qui c'è uno sforzo più grosso di tutti. L'output di questa cosa cos'è? È un piano triennale della performance che è multidimensionale, dove c'è la soddisfazione finale dei bisogni della collettività, l'outcome è previsto, l'attuazione di piani e programmi, la customer satisfaction, modernizzazione e miglioramento qualitativo, sviluppo delle relazioni con gli stakeholder, tutta roba che trovate sul decreto, efficienza nell'impiego delle risorse, qualità e quantità delle prestazioni e servizi e pari opportunità. Io anzi vi chiedo scusa perché finita questa cosa ho il convegno sulle pari opportunità per spiegare cosa fa il pari opportunità nella 150. Cosa carina, è entrata anche da noi, però c'è da fare di sopra, c'è da fare un piano. Non è ognuno di questi è una finestra che merita attenzione, insomma. Andiamo alla fase 2, vado veloce ovviamente perché sempre linee guida del CIVIT, le risultanti della pianificazione strategica, l'assetto organizzativo. Qui devo, questa non è facile, attaccare l'assetto organizzativo agli obiettivi. Sì che le fai a livello di globale, è semplice, lo fai il dipartimento, ma quando scendi giù, questa è un'operazione delicata, insomma, no? Oh, c'è una negoziazione o c'è una dittatura? È imposta, cioè, capito? Anche questo, per chi non è abituato a farla, questo tipo di negoziazione, è un film nuovo, insomma. Affascinante, un grande salto manageriale, però non è facile. Interdipendenze tra obiettivi assegnati in differenti strutture, i famosi obiettivi e gli indicatori che vi misurano obiettivi, le risultanze dal controllo di gestione, recuperiamo tutto quello che c'era al 286, sparpagliato in giro, adesso va messo a sistema, la performance degli anni precedenti, è un trend, guardate, molto spesso trovi quando vai a mettere la performance, metti un obiettivo che è già realizzato negli anni prima, quindi non c'è il senso del miglioramento continuo, no? Processo di assegnazione e negoziazione di obiettivi e risorse. Questo è un altro film difficile, insomma, se non c'è mai stato. Se è stato vissuto come un momento burocratico, capite che invece questa è una cosa. Processo scalzo, è il contrario dell'incrementalismo del bilancio che avevamo, no? Quello l'anno scorso più qualcosa di più. No, qui no, problema di miglioramento, non di incremento. Limitato processo di negoziazione, gli obiettivi l'abbiamo già detto, mancanza di valori target, insomma, le criticità più o meno sono sempre quelle. Anche qui gli istruttori sono queste. Cosa ci serve? Cosa esce fuori da questo? Il piano triennale della performance. Triennale, poi dopo c'è quello annuale. Però è una cosa impegnativa, insomma. Sugli obiettivi operativi, articolazione dettagliata per centri di responsabilità, dimensione della performance, tutto. Ecco, questa è una cosa che è importante invece, questo sulla dimensione della performance. Dicevo prima, tutto e subito non si può avere. Allora, nella logica del miglioramento, di tracciare il miglioramento, uno può anche decidere che il suo sistema parte, non ho niente, non è che ho vinto le Olimpiadi, però, diciamo, in fondo, nella mia classifica finale, riesco a fare i miglioramenti. Quello è già importante, che si metta in moto la ruota, cioè il concetto di miglioramento, perché se vogliamo fare tutto subito, cioè prendere quella dimensione della performance, si paralizza, non si fa nulla. Mentre invece quello che va misurato è proprio il delta più, l'incremento, la gradualità. Ecco, questa è la parola giusta, la gradualità. L'azione della performance, questo è l'elemento più difficile che abbiamo. Quali sono i nostri sistemi di rilevazione? Se va bene ci abbiamo un po' di contabilità generale, in finanziaria, non ce l'abbiamo in analitica patrimoniale, quindi mi perdo tutta la dimensione dei costi. Se mi va bene c'ho un po' di contabilità analitica. Qualità? Outcome? Customer satisfaction? L'ho mai misurata sta roba? Se vai a vedere come vengono utilizzati, pensate al personale, l'ha detto molto bene Vito prima, no? Noi abbiamo 3.650.000 persone, pesa sull'80-85% del budget di ogni struttura e lo misuriamo la carta igienica delle lampadine, al costo. Benessere organizzativo, tasso di creatività, innovazione, niente di tutta questa roba qui. Eppure la nostra è un'azienda di know-how. È un'azienda che sa come si fanno delle cose. Noi abbiamo una concentrazione di laureati del 12% più alta degli altri. Quindi la materia prima c'è. Però non la gestiamo come colletti bianchi, come camici bianchi. La gestiamo come nemmeno le aziende in India gestiscono le tute blu. Farvi capire che se vuoi gestire le risorse umane hai bisogno di tutta una serie di dati, di rilevazione, di misurare dei fenomeni che se non ce l'hai non li puoi gestire. Riusciamo a intuirli, però non è che dal lunedì al martedì riesci a metterli in piedi. Quindi, multidimensionalità, sistema informativo e informatica a supporto, i dati CNIPA ci dicono su cosa, è un film che abbiamo già visto in altri settori, è successo così su privato, è successo così nel mondo dei servizi, che il sistema informativo lavora per i dati di bilancio, punto e basta. Fa tutte le altre rilevazioni necessarie alla gestione. Tecniche di rilevazione dei dati non coincidono con l'informazione degli stessi. Noi abbiamo un sacco di roba che gira ancora a manina, che gira con sottosistemi, che gira all'interno dei cassetti e non vengono condivisi. Come questi dati vengono validati, certificati, asseverati? Cioè la tracciabilità di questi dati? L'utilizzo reale, qui riscito quello studio che abbiamo fatto su misurare PA, molto spesso queste cose non vengono utilizzate. Le criticità sono sempre le solite, ecco, la cosa che viene fuori è importante, l'output è specifica del sistema di misurazione della performance. Immaginate una metafora stupida, io ho un'automobile, devo fare una rotta, la mia pianificazione, per andare a qualche parte, sapendo che non posso consumare più di tante benzina per chilometro, eccetera, eccetera. Poi ho un motore che, a seconda di come ho l'acceleratore, questo succhia benzina o non la succhia, giusto? Allora, se il mio cruscotto non mi porta i dati del motore, non mi consente né di fare performance plan né fare performance report. È chiaro? Questo è il vincolo. In questo momento c'è in corso una ricognizione per vedere lo stato dell'arte dei sistemi di misurazione che abbiamo nella PA, li conoscevamo, fatti a filigrana un pochino più raffinata, per poter dire: ragazzi, anche qui dobbiamo fare i miglioramenti, ma non è che possiamo, anche perché questa cosa è a costo zero, quindi insomma, sistemi di misurazione costano, insomma, sistemi informativi costano. Naturalmente qui c'è un passaggio importante, i programmi di audit del sistema di misurazione. Chi è che mi dà, chi mi certifica che questo sistema è affidabile? L'OIV. L'OIV adesso farà un performance auditing, ma l'OIV sa cos'è una performance e sa cos'è l'auditing? Sa quali sono le tecniche di auditing? È una cosetta da poco. Se non altro, come devi documentare questa roba? Dice: l'ho fatto, ho fatto un po' di, sì, ho fatto un po' di auditing, punto. No, quello deve essere approvato il magistrato. Ci deve essere tutta una serie di evidenze del lavoro svolto, dei controlli fatti. Ciò che diventa importante è il piano di miglioramento del sistema. Direi che, Andrea, cosa dici? Lo diamo agli atti. Questo sono tutti i cicli, è abbastanza semplice da capire le varie fasi, monitoraggio, gli interventi, eccetera. Se voi vedete, gli elementi da considerare sono gli input. Le criticità, guardate caso, sono sempre le solite, non c'è una grossa ricorrenza. Gli organismi qualche volta sono assetto variabile. Qui c'è una cosa nuova, così poi chiudo, sulla quale richiamo la vostra attenzione. Uno, abbiamo detto, sicuramente il dirigente è il fulcro di questa cosa, è verissimo. Cioè, che diventa dirigente sul serio, e non c'è dirigente in nessuna parte del mondo che non gestisce queste cose, ovviamente. Io nelle mie vite precedenti ho avuto esperienza di privato, è solo una ventina d'anni che mi interesso, sono vecchio, mi interesso di pubblico, ma insomma, queste cose sono momenti, lo stress forte era su questi momenti qua, della pianificazione, del controllo dei reporti, lì saltavano le teste, lì saltavano i bonus di fine anno che non erano proprio noccioline, ecco, come dicono. Mentre invece da noi l'enfasi su questa cosa era marginale e burocratica. Però qui c'è una funzione sulla quale ci sarà una rivoluzione, ma non è scritta in maniera diretta dal 150, è la funzione di risorse umane. Noi non abbiamo mai fatto gestione e sviluppo di risorse umane, noi abbiamo fatto amministrazione di risorse umane. Vito prima diceva tutto il tema della selezione, ha ragione, no? Volevamo garantire meglio, non so se ce l'ha garantito, no? Il tema è gestione e sviluppo delle risorse umane, è un film diverso dall'amministrazione. Pensate che le grandi multinazionali, l'amministrazione del personale lo fanno fare fuori, in outsourcing a qualcun altro, mentre invece si gestiscono sviluppo, cioè stipendi e paghe, voglio dire, sarà un commercialista, ma pure noi in parte facciamo quello, concorsi, contenziosi, eccetera. Il problema è lo sviluppo, il patrimonio che abbiamo è lì. È chiaro che lì è lì il grosso investimento, cioè bisogna ripensare la funzione di risorse umane per mettere in linea con le risorse umane degli altri settori. Alcune pubbliche amministrazioni hanno delle cose eccezionali, solo che sono mosche bianche. E forse lì ci sarà da inventare tutoraggio, gemellaggi, cose di questo genere. Detto che tutta questa cosa è a regime, noi, questo è l'ultimo lucido che vi presento, abbiamo un problema, diciamo, che è propedeutico a tutto quanto. Cioè, quella, se volete, quella teoria è quando la cosa è a regime, però all'inizio, no? Un'analisi e una proposta in attuazione. Sull'analisi abbiamo un problema di messa a fuoco dei principi contenuti nel decreto, le iniziative e le indicazioni di CIVIT, e individuazione delle specificità legate alle caratteristiche dell'ente. Quella è una campana che suona per tutti il 150, però quando vai dentro gli esteri, vai ai beni culturali, vai dentro un authority, è completamente diversa. Quindi è una cosa che abbiamo visto negli ultimi mesi è la caccia a dire: ma da noi non si applica, da questo non si può fare. E vabbè, mori. Il tema è: devi trovare la maniera per declinarlo e adattarlo. E questo è il punto fondamentale. Quindi la prima cosa è questa, cioè prendersi 150, che è un punto di riferimento, per vedere di tagliartelo su misura sulla base dei tuoi elementi. Non è una cosa facile, è molto più semplice, no, questo tutto sbagliato alla Bartoli, tutto sbagliato, tutto a rifare. Da noi non si applica, da noi non funziona, e allora rimaniamo così. e invece quella, e mi civito, qui vi confesso una cosa, abbiamo avuto diverse audizioni. Beh, ci sono anche atteggiamenti diversi, qualcuno che si presenta dicendo no, i nostri giuristi ci hanno detto che noi non siamo dentro questo comparto. Questo tavolo, qualcun altro dice no, forse non saremo dentro, ma non ci interessa, se questa è una vaccinazione per migliorare il management, la prendiamo con un'opportunità, noi lo facciamo. Signori seduti a fianco, voglio dire, con organismi dello stesso DNA. Ecco. Quindi questa è una fase d'analisi che va fatta bene. Io non so quante task force sono state fatte all'interno delle amministrazioni per dire come facciamo il 150, e non è che potete aspettare dal Civit che per indovina vi dà tutto. Vi darà un libricino che, insomma, c'è l'ovvio lì sopra. Non so se è quello che deve far diventare quello spartito musica sono le persone coinvolte, e lì ci vuole un minimo, come dire, di tifo. L'altra cosa, analisi interna delle mappature dei sistemi esistenti, questo è importante, cioè capire cosa c'ho, sistemi di misurazione, il controllo di gestione, come è sparpagliato, cioè qual è il mio cruscotto per rispondere a queste esigenze, perché non solo non faccio il plan, ma sicuramente non faccio il report, se non ho un sistema. Quindi una ricognizione su questo. La norma parla dell'organismo di supporto, no? Ma cos'è questa cosa qui? Vado a federare pezzi di organismi che già esistono in giro per le amministrazioni, è un ente nuovo, ognuno ha la sua soluzione, qualcuno l'ha preso in una maniera, tutto bene, l'importante è che alla fine il processo garantisca. È da definire un modello organizzativo, e non è quello storico. I rapporti, modalità di funzionamento, diversi uffici, eccetera, struttura tecnica, rapporto centro-periferia, chi c'ha le periferie. C'è da mettere in piedi un sistema di misurazione e valutazione del personale. Qualcuno ce l'ha, l'abbiamo fatto anche su questo una rilevazione, qualcuno non c'ha niente, qualcuno chi l'ha fatto, e vedo gente presente qui in sala, ci ha impiegato 2 anni per farlo, ha dovuto formare i valutatori e i valutati. Non è una cosetta così. Quindi, al fine c'è l'attuazione, c'è la definizione del piano. Ecco, quello che mi piace, ci gioco su sta parola, serve un piano per implementare il piano. Cioè, fare tutto questo necessita di una programmazione a sua volta, perché quando dici fai l'analisi, guarda le criticità, fatti una proposta, eccetera, è come programmare il primo giro di ruota. Non è assolutamente facile. La cosa, a mio modo di vedere, sentendo un po' di persone, noi abbiamo creato un'associazione dei volontari della riforma, cioè tutti lì che buttano il cuore oltre lo stracolo, e con questa, tra l'università, tra la Civit, eccetera, c'è un sacco di gente che ci sta dando una mano con proposte, eccetera. Quindi quello che viene fuori è che voglia di fare ce n'è. La cosa non è facile, forse dovevamo farla 30 anni fa, non abbiamo molto tempo per farlo, non ci abbiamo nemmeno tanti soldi per farlo. Però è anche vero che le innovazioni manageriali vengono sempre a costo zero. E quando non c'hai soldi disponibili, cioè, in teoria l'organizzazione è abbastanza noto, quando c'hai il sacco di soldi non si inventa niente. Inventi qualcosa quando c'hai il baratro, o com'è, salti la finestra, com'è quella cosa lì. Ecco. Quindi quello che ci aspetta è una sfida manageriale affascinante. In fondo ci abbiamo una sola vita professionale, non ce ne abbiamo tante da spendere, è un'occasione interessante, tutta in salita, assolutamente non facile, però se riusciamo a fare gruppo con i volontari di il Civit da una parte, gli OIV, creiamo una rete di persone che tifano per fare questa cosa, facciamo prima di tutto un servizio a noi stessi, perché non scippiamo la parola manager o dirigente, non la scippiamo, ce la conquistiamo sul campo. Facciamo un favore al nostro paese e facciamo un favore a tutti coloro che fuori dal castello aspettano che i nostri servizi in qualche maniera aumentino di qualità e costino di meno. Grazie alla vostra attenzione.